Ogni essere vivente conosce il fascino della parola felicità. Non ha molta importanza il modo in cui la si può vedere, ma la cosa importante è conoscere in pratica in che cosa consista questo magico ideale, questa potente aspirazione che è la felicità. Secondo l'illustrazione di un noto bozzettista, per un cane la felicità consiste nell'avere un osso da rosicchiare. E non sorridiamo. Perché ognuno di noi, se non viene a conoscere il più alto significato della vita, è poco lontano dall'ideale del cane. Infatti, in cosa consiste la felicità per un industriale? Nel consolidare la propria azienda e svilupparla. E per uno sportivo? Nel diventare un campione assoluto. Per un artista? Nell'essere immortalato nelle sue opere e essere riconosciuto da tutti. Ma dobbiamo chiederci, se poi queste persone e molte altre, quando avessero ottenuto ciò che con tanto desiderio cercavano, sarebbero veramente felici oppure no. È indispensabile sapere con chiarezza che cosa sia la felicità. Essa è quello stato d'animo di sicurezza e piena soddisfazione nel quale entra colui che ha o crede di avere tutto ciò che può desiderare. Non si può perciò dire che al mondo non ci siano persone che si reputano felici, perché molti pensano di avere quanto di meglio si possa desiderare. Perciò, per molte persone, la felicità si chiama denaro, sesso, potere, salute e altro ancora. Non possiamo negare la soddisfazione che provano in quelle cose, ma è sempre una soddisfazione relativa e temporanea. In fondo, nonostante queste cose piacevoli, hanno sempre nel cuore il desiderio di qualcosa di più e di diverso, che forse essi stessi non sanno neppure spiegarsi. Questo dimostra che l'uomo naturale non è al posto giusto. Dobbiamo anche aggiungere che, sempre a seguito di una felicità fatta soltanto di quelle cose, ci sono inevitabilmente l'amarezza e la delusione. Per questo, la Bibbia ci dice, nel libro di Giobbe, getta l'oro nella polvere e l'oro d'Ofir tra i ciottoli del fiume, e l'Onnipotente sarà il tuo oro. Egli ti sarà come l'argento acquistato con fatica. Allora farai dell'Onnipotente la tua delizia e alzerai la faccia verso Dio. Questo perché nessuna di quelle cose può dare la felicità. Il denaro svanisce, i piaceri del sesso vengono meno, il potere passa ad altri, la salute presto o tardi declina e lascia il posto alla malattia e alla morte. Abbiamo detto che molte persone sono contente della vita come la vivono e scambiano la loro contentezza temporanea per felicità. Proprio per questo dobbiamo considerare bene cos'è l'uomo, la sua natura e il suo destino. Se noi fossimo soltanto corpo, materia e la nostra esistenza fosse soltanto quella che viviamo fra la culla e la tomba, allora potremmo anche prendere per buona l'idea comune a molti. Mangiamo, divertiamoci, viviamo da leoni perché domani morremo e tutto sarà finito. Sarebbe comunque sempre una vita molto meschina, povera, simile a quella delle bestie. Nel Salmo 49, infatti, è detto: «L'uomo che è in onore non ha intendimento, è simile alle bestie che periscono». Ma c'è soprattutto un piccolo imprevisto che compromette questo tipo di felicità. In ognuno di noi c'è qualcosa di più del solo corpo e del solo egoismo. Anche la persona più malvagia tra noi, pur essendo corrotta, ha un certo senso di giustizia, di verità, d'amore, e pur essendo malvagia, a volte è capace di slanci di virtù grandi e meravigliosi che stupiscono. Cosa significa questo? Significa che noi siamo qualcosa di più che un ammasso di cellule organicamente associate, ma che in noi c'è una vita morale caratterizzata da valori ben superiori al denaro, al sesso, al potere e alla salute fisica. È la parte immateriale di noi che è più importante e significativa del nostro stesso corpo, perché è la parte più profonda, più reale del nostro essere. Inoltre, c'è un altro fatto che ci impone di riflettere, ed è il fatto che siamo eterni. Sì, alla tomba non finisce tutto, ma la morte, oltre che ad essere la conseguenza del peccato, è anche un mezzo per cambiare di stato, per passare da quello temporaneo e terreno a quello eterno nell'aldilà. Dal momento che la morte non è la fine di tutto, nascono gli interrogativi angosciosi. Dove andremo? Come si starà? Che tipo di vita sarà quello? Oltretutto, il Signore ci dice che il nostro stato nell'eternità futura lo decidiamo proprio qui, ora, con le nostre libere scelte. Quindi, riprendendo il fatto della felicità, dopo queste chiarificazioni, dobbiamo dire che se la nostra soddisfazione e contentezza non riguardano anche le esigenze del nostro spirito, il nostro rapporto con Dio e l'aldilà, la nostra non può essere chiamata felicità, perché è una contentezza fasulla, destinata alla più terribile delusione.
Il corpo un giorno morirà, e più quel dì non canterò, ma che risveglio il mio sarà quando con lui mi troverò.
Un giorno il sol tramonterà, l'anima mia andrà nel cielo e il Signore mi dirà: ben fatto figlio mio fedele.
La me di fronte lo vedrò e questa storia è che ce l'ha.
Non lo so, ma so che allora in cielo avrò gioia completa con Gesù. Gesù nella sua casa abiterò, la vita mia con lui sarà. Fino a quel giorno aspetterò, il mio Signore tornerà.
E a me di fronte lo vedrò, e questa storia che c'era, fine l'immensa eternità.
prendessimo la saggia decisione di iniziare a vivere una vita vera, cioè quella ricca di valori morali e spirituali, faremmo un'altra triste esperienza. Scopriremmo che non ci è possibile vivere neppure come noi vorremmo. Nel momento in cui decidessimo di voler vivere con giustizia, con verità e spirito d'amore, incominceremmo a sentirci rimproverare dalla coscienza, e di giorno in giorno i rimproveri aumenterebbero. Perché? Perché più si diventa sensibili e più si riflette, più si scopre quanto si è lontani da Dio, che è giusto e buono. Soltanto una persona superficiale può stare in pace pur vivendo lontano da Dio. Se poi prendiamo la Bibbia, la parola di Dio, ed iniziamo a leggere ciò che Dio ha detto, ci vediamo immersi nei nostri peccati e constatiamo quanto siamo lontani da Dio. Infatti, il messaggio che ci indirizza il Signore non è subito un messaggio di pace e di allegrezza, ma prima di tutto ci illumina e mette bene in chiaro le cose. Soprattutto ci dice con chiarezza chi siamo e cosa siamo ai Suoi occhi. Infatti è scritto nella lettera ai Romani: non v'è alcun giusto, neppur uno, non v'è alcuno che abbia intendimento, non v'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non v'è alcuno che pratichi la bontà, no, neppur uno. La loro gola è un sepolcro aperto, con le loro lingue hanno usato frode, v'è un veleno di aspidi sotto le loro labbra. La loro bocca è piena di maledizione ed amarezza, i loro piedi sono veloci a spargere il sangue, sulle loro vie è rovina e calamità, non hanno conosciuto la via della pace, non c'è timor di Dio dinanzi agli occhi loro. Egli dunque si premura di toglierci ogni illusione sul nostro conto e ci dice chiaro e tondo che siamo peccatori separati da Lui. La Bibbia ci fa conoscere Dio stesso, la sua natura, il suo carattere, la sua volontà, ci fa sapere quanto Egli sia puro e giusto. È perciò inevitabile che guardando noi stessi vediamo finalmente quanto siamo lontani e diversi da Lui. Non è dunque possibile essere contenti e felici sapendo di essere in un così grave stato di peccato, a meno che non si ami apertamente il male anziché il bene e l'errore invece della verità. Perciò l'uomo così com'è non può essere felice, e se pensa di esserlo è perché non conosce la realtà.
Lo sanno tutti che da sempre sei stato un gran brav'uomo, ma in fedeltà mai un litigio con tua moglie, siete andati di buon accordo e di figli li hai educati bene. Anche sul lavoro i tuoi colleghi non potevano che dire, non ha mai fatto grane, è davvero un uomo d'oro. Tutte le domeniche andavi in chiesa con i figli e facevi quello che tu credevi buono. Ma tutto questo non serve a niente, davanti a Dio tu sei insufficiente. È Dio che dice tu mi sei debitore. Al posto tuo, pagando per farti giusto agli occhi di Dio, e tu rifiuti, preferisci arrabattarti che ascoltare il tuo creatore ed il suo amore. te Gesù che è risuscitato per donarti la sua vita come al ladrone in croce, non perché sei così buono, ma è per amore che la sua eredità ha fatto tua, sai che sta a te scegliere una strada. Figlio di Dio, nella sua casa, giustificato ormai davanti a Lui. È Dio che dice, Gesù ti rende giusto,
se tu lo vuoi,
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 se tu lo vuoi.
In materia religiosa, i termini di cui disponiamo sono tutti consumati dalla superficialità e dalle manipolazioni volontarie. Così, davanti al termine peccato, ognuno pensa ciò che vuole. Siamo quasi tutti d'accordo nell'affermare che siamo peccatori. Ma che cosa significa? Se ne parla in modo staccato, come se fosse qualcosa che non ci riguarda o qualcosa di completamente innocuo. La maggioranza delle persone è come una grande orchestra che si è concertata per suonare una melodia e dire insieme «siamo tutti peccatori». Ma questo fatto, invece di far tremare ogni individuo, è considerato quel piccolo male comune che diventa quasi un mezzo gaudio. La realtà, invece, è ben altro. Essere peccatori significa essere separati da Dio, che è la fonte della vita. Significa essere infelici oggi, anche se non ci se ne rende conto, e essere in attesa di un giudizio definitivo che ci condannerà ad una esistenza di pene per l'eternità. Infatti, la parola di Dio dice: il salario del peccato è la morte. E non si tratta qui soltanto della morte fisica, ma della eterna separazione da Dio nella sofferenza e nell'infelicità. Se per te l'essere peccatore non significa questo, allora devi sapere che non conosci la verità e che un giorno sarai terribilmente deluso e non potrai tornare indietro per essere salvato. Come possiamo essere felici in una simile situazione? E consideriamo che è la situazione di tutti gli uomini, ma Dio ci fa sapere queste cose non per schiacciarci sotto il suo giudizio, ma piuttosto per scuoterci e salvarci. L'Evangelo produce prima di tutto una grande tristezza, ma una tristezza che sfocerà poi nella più grande felicità, una felicità vera e completa, senza delusioni alla fine. Ci è detto proprio questo nella Bibbia. Poiché la tristezza, secondo Dio, produce un ravvedimento che mena alla salvezza e del quale non c'è mai da pentirsi, ma la tristezza del mondo produce la morte. Naturalmente, la tristezza che produce il Vangelo produce la felicità se l'individuo si ravvede, cioè se si converte al Signore.
Thank you.
dei problemi più gravi per noi è il nostro orgoglio. Perciò non è molto facile che accettiamo il ruolo del peccatore perduto inesorabilmente. Solitamente ci si aggrappa a mille cose per scusarci, diminuire la gravità della cosa, e se non ci si riesce, c'è sempre la convinzione delle immense possibilità delle risorse umane. In pratica, molti pensano che, pur essendo l'uomo un peccatore, non sia poi totalmente perduto. Pensano che si possa cominciare ad amare gli uomini, a dare da mangiare a chi ha fame, a lottare per la giustizia e per la pace nel mondo, e pregare e a fare del bene con tutte le sue forze, e che così sarà a posto davanti al Creatore. Da un punto di vista umano non ci può essere programma migliore, ma dobbiamo chiederci se questo può andare bene anche per il Signore, se ciò può essere valido per trasformare un peccatore in un figlio di Dio. L'idea non è nuova. Dio nella Bibbia risponde ad un uomo che la pensava così, ed ecco che cosa dice. È nel libro di Giobbe. Considera i cieli e vedi, guarda le nuvole, come sono più in alto di te. Se pecchi, che torto gli fai? Se moltiplichi i tuoi misfatti, che danno gli rechi? Se sei giusto, che gli dai? Che riceve egli dalla tua mano? La tua malvagità non nuoce che al tuo simile, e la tua giustizia non giova che ai figli degli uomini. Quindi, pur ammettendo che il problema della fame, delle ingiustizie e dei vari mali del mondo è qualcosa di molto serio, ciò non ha mai nulla a che fare con il nostro rapporto con il Creatore. In altre parole, il bene e il male che facciamo agli uomini non giova che a loro. Questo è bene per vivere secondo una retta coscienza, ma non risolve il problema del tuo rapporto con il Signore. Infatti, nessuno si pone il problema: dov'è il mio Creatore? Chi è Dio? Che cosa vuole da me? Se sono perduto, perché sono peccatore? Che cosa devo fare per essere salvato? No, i molti preferiscono costruire la propria scala per salire a Dio. La costruiscono con i loro meriti, le loro azioni. Ogni virtù, ogni preghiera ed opera sono un piolo sul quale salgono per giungere fino a Dio. Così, forse anche tu non pensi che Dio apprezza sì le tue virtù, ma che, fino a che non farai la pace con Lui, quelle cose non varranno nulla ai Suoi occhi. Non pensi che Egli è sceso a noi per salvarci e che noi dobbiamo accettare la Sua salvezza, quello che Egli ha fatto per salvarci. Allora soltanto troveremo la via della felicità e sarà costituita dal nostro incontro con Dio. Proprio perché non possiamo risolvere noi il nostro problema, che Dio ha provveduto egli stesso una salvezza infallibile. Nella Scrittura è detto: ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Gesù si è reso responsabile della nostra vita peccaminosa e per questo morì in croce. In questo modo ci offre la sua giustizia e santità, ma ce le può donare soltanto se noi crediamo che egli ci ha sostituiti nel giudizio, se possiamo credere che egli possa veramente togliere i nostri peccati e darci la sua stessa vita. Nel momento in cui confidi in questo fatto, lo Spirito Santo entra nel tuo cuore e ti fa figlio di Dio. Avviene letteralmente uno scambio di valori. Tu dai a Cristo i tuoi peccati, la tua vita corrotta, ed egli ti dona la sua vita con la sua santità e la sua giustizia. In questo modo soltanto puoi cominciare ad avere relazione con il Signore e a vivere in comunione con Lui. Dopo di questo, sì, che potrà anche gradire le tue opere. Esse avranno importanza anche per Lui, perché saranno prodotte dal suo Spirito Santo in te. Sarà proprio il Signore che ti guiderà a fare il bene e ascolterà le tue preghiere, perché tutto questo non sarà fatto per cercare di ottenere il favore di Dio, ma è Dio stesso che lo compirà in te. Allora soltanto tu avrai trovato la vera felicità. La felicità è dunque un'altra vita, non quella che sai o puoi vivere tu con le tue risorse, ma quella che puoi vivere in Dio. È felicità, perché è vita vera che non lascia cattive sorprese. È felicità perché sai per certo che non incontrerai mai più i tuoi peccati e quindi non sarai mai giudicato. È felicità perché qualunque cosa accada, sei nelle mani di Dio ed Egli ha cura di te, non solo in questa vita, ma anche oltre la tomba. Infatti, ti farà vivere con sé, soddisfatto in ogni tua aspirazione per sempre. In una parola, felicità è l'essere al posto giusto, in Cristo. In un salmo è proprio detto questo: tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi sono gioie e sazietà nella tua presenza, vi sono diletti alla tua destra in eterno. Poter stare nella presenza di Dio, ecco la vera felicità. Non potremo mai capire a sufficienza cosa significhi la promessa secondo la quale ci sono gioie e sazietà nella sua presenza. Ma si può dire comunque che non si potrà desiderare altro perché saremo già perfettamente soddisfatti in Lui.